parlare di Newton e di Einstein, responsabili di aver inaugurato una visione dell'universo che per il primo ha fatto decollare la fisica classica e per il secondo ha dato il via alla quella che si chiama la fisica moderna, spalancando prospettive che ancora adesso sono tutte da esplorare. Ci sono diversi motivi che uniscono questi due pensatori nella continuità e nella discontinuità, ma tutti che ruotano attorno a questo, nel tentativo di risolvere questo grande mistero, questo grande enigma della relatività. Per parlare di questo abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Remo Ruffini, ordinario di fisica teorica all'Università La Sapienza di Roma, uno dei massimi ricercatori internazionali sulla relatività. Il professor Ruffini ha studiato, ha collaborato ancora alle prime ricerche negli Stati Uniti, quando si sono scoperti e si sono teorizzati per esempio i buchi neri, poi ha seguito un po' tutte le tematiche più importanti dell'astrofisica, si è occupato di neutrini, si è occupato di stelle di neutroni, di cosmologia, e lui stesso poi citerà le sue ricerche più importanti. Recentemente ha fondato e dirige tuttora un istituto internazionale di ricerche sulla relatività, che sta inaugurando proprio in questo periodo un nuovo centro di eccellenza in Italia.
In Australia.
Inaugurerà la settimana prossima in Australia e poi è avviato in Italia con sedi un po' in tutto il mondo, e quindi è al centro di questa rete di ricerche avanzate proprio sulla teoria della relatività. Lascio subito a lui la parola, ringraziandolo per aver partecipato pur con queste difficoltà di trasferimento.
Sì, è una conferenza un po' inusuale per me, quella di questa sera. Ero stato, in genere le conferenze che faccio sono sempre con molte diapositive, con uno sforzo anche materiale di mettere un mucchio di materiale. Mi ricordo soltanto una volta sono stato richiesto di fare i martedì letterari dalla signora Antonetto di Torino, e nelle grandi platee che aveva preparato il Teatro Regio a Torino eccetera, mi aveva chiesto: professore, faccia qualunque cosa ma non usi neanche una diapositiva, parli soltanto. E quelle conferenze erano andate molto bene. Questa è la prima volta che riprovo a fare una conferenza senza materiale visivo, perché sto cominciando ad avere un po' di allergia al materiale visivo, soprattutto perché ci stiamo convertendo ad un uso massiccio del web, e lì chiunque vuole poi il materiale visivo lo trova nel web, e voglio rilanciare questa idea di mantenere un dialogo con voi diretto, a parole, e cercare di toccare su alcuni punti concettuali, lasciando a voi l'immagine e la libertà di visualizzarlo come volete, ma cercare di colpire un concetto che è un concetto, il concetto di democrazia einsteiniana, che cercherò di vedere con voi stasera da punti di vista totalmente differenti. Per questo credo che abbiamo bisogno di poche immagini. Vi dirò volta per volta eventualmente dove trovarle queste immagini, ma rimanere a parole per me è una sfida di vedere se riesco a trasmettere lo stesso. La visione dell'universo da Newton a Einstein a oggi. Uno dei concetti che vorrei presentare è che siamo abituati oramai a capire che esiste una evoluzione biologica. Noi siamo seduti qua il frutto di una fase evolutiva della biologia. E questo lo capite, tutti lo capiscono, oramai è parte dal darwinismo, dai sistemi pochi, complessi, diventare sempre più ricchi e dotati fino ad arrivare all'essere, all'Homo sapiens, e poi l'Homo sapiens che se stesso si articola con la scienza e diventa molto più potente. C'è una fase evolutiva nella vita sul pianeta Terra. Questo credo che lo comprendiate. L'idea che vorrei presentarvi e cercare di commentarvi è che anche le leggi della fisica seguono un processo evolutivo. E le leggi della fisica, una volta identificate nella loro semplicità, cominciano a evolvere in sistemi sempre più articolati e complessi, come una cellula arriva all'Homo sapiens, e questo credo che chiunque lo capisce. Il concetto che vorrei sottolineare è anche le leggi della fisica, pur nella loro validità e immutabilità, validità e immutabilità, cioè le leggi della fisica sono sempre valide rispetto all'approssimazione che esse affrontano, ma cominciano ad articolarsi in sistemi sempre più complessi, fin tanto che troviamo delle teorie che sono estremamente più evolute rispetto alle iniziali. Vorrei ritornare di nuovo su questo concetto. Le prime approssimazioni a una legge della fisica, stavo rileggendo proprio provocativamente alcune sere fa alcuni degli scritti del Timeo di Platone, perché Heisenberg era molto legato a Platone, era un mio caro amico, e sempre vorrei trovare un po' di tempo di ritornare a rileggere, come lui aveva fatto, alcune idee fondamentali nel mondo greco fra Socrate, Platone e Aristotele. Ma questi erano i punti di partenza di una struttura scientifica ancora nel suo embrione, della formulazione delle leggi fisiche, viene con due personalità estremamente differenti e estremamente grandi e gigantesche, con Galileo e con Newton. E lì comincia la prima struttura di legge fisica, così come la intendiamo oggi, non solamente come idee, mondo delle idee e mondo della realtà, ancora soffuso di aspetti metafisici, ma importantissimi per capire il processo della ricerca scientifica, il nascere del processo della ricerca scientifica. Ma la prima legge della fisica, strutturalmente, come noi la intendiamo, è nel lavoro di Newton e nel lavoro di Galileo. E vorrei spendere un po' di tempo nello spiegare quelli che sono alcune analogie, alcune differenze fra il mondo newtoniano e il mondo di Galileo rispetto all'approfondimento della ricerca della natura. Di Newton tutti noi conosciamo le leggi della dinamica, l'esistenza di un sistema inerziale, la famosa F uguale MA, e i lavori che da Leibniz e Newton e dall'interazione delle matematiche che Newton stesso e Leibniz svilupparono del calcolo differenziale che è nato per la integrazione delle equazioni del moto. Quindi un sistema di riferimento inerziale, le leggi F uguale MA, l'introduzione del primo sviluppo della matematica per integrare le equazioni del moto. Importantissima l'applicazione di F uguale MA per lo studio non solo della caduta delle mele, ma anche per la caduta della Luna intorno alla Terra nel moto circolare. Le leggi, la formalizzazione delle leggi di Keplero e quindi la formalizzazione delle equazioni del moto di sistemi in interazione gravitazionale, come il moto della Terra intorno al Sole o della Luna intorno alla Terra. Ecco, la nascita di una legge fisica in senso moderno e la possibilità quindi di poter predire tutte quelle equazioni del moto con cui praticamente conviviamo ogni giorno per velocità molto più piccole della velocità della luce. Direi che le equazioni di Newton danno l'impostazione teorica per risolvere problemi della meccanica con cui oggi ancora possiamo confrontarci nella vita di ogni giorno e dare tutte le risposte sono necessarie, almeno nell'ambito di oggetti che vanno a velocità abbastanza piccole rispetto alla velocità della luce. E da questi lavori di Newton c'è la crescita verso i lavori della meccanica analitica di Lagrange, di tutti, di Hamilton, eccetera, e il seguire questa grande avenue di lavori di una legge fisica che evolve sempre di più, arricchendosi di formulazioni matematiche sempre più complesse, e oramai l'embrione di questa prima legge di Newton, attraverso i grandi matematici fino ad arrivare a Levi Civita, eccetera, arricchirsi sempre di più di quella meccanica razionale su cui l'Italia ha avuto, i francesi, gli italiani, Apple e Lagrange hanno dato dei meravigliosi esempi. Differente in molti rispetti l'attitudine verso lo studio della natura, su questo discutevamo stasera, di Galileo. In un certo senso la fisica di Newton si rivolge a tutti questi aspetti della meccanica e del moto di oggetti in un sistema inerziale e descrive da un punto di vista di utilità tutte le equazioni del moto, cose, come Newton stesso diceva, che si basava specialmente sul concetto di sistema inerziale, non del calcolo, ma sul il concetto di sistema inerziale sul lavoro di Galileo e sulla meccanica di Galileo. Ma c'è un aspetto, e quindi si potrebbe immaginare che Newton cresce dal primo embrione formato dai lavori di Galileo. Ma c'è un aspetto dei lavori di Galileo che trascende la fisica di Newton, quindi oltre al principio di inerzia che viene dato da Galileo, ma c'è tutto un ambiente del mondo concettuale di Galileo che non viene preso da Newton e che è enormemente importante nella comprensione non tanto dei fenomeni meccanici sulla Terra, ma nella comprensione del nostro universo. E questo mondo, quindi abbiamo parlato di Newton, lasciatemi parlare un po' di questi aspetti di Galileo, ha a che vedere, credo concettualmente, su una eredità concettuale, prima ancora di Galileo, di Giordano Bruno. Giordano Bruno aveva per la prima volta introdotto il concetto che al di là del nostro mondo potevano esistere delle altre stelle, degli altri sistemi planetari. Questo concetto, che non ritroviamo nel mondo newtoniano, è stato allargato e portato a una ricchezza profonda da Galileo. E più specificatamente nel momento in cui Galileo, un mucchio di discussioni sono state fatte se Galileo ha inventato o meno il telescopio, pare che questo telescopio fosse stato fatto probabilmente da degli olandesi, ma questo telescopio era stato fatto da degli olandesi che navigavano per guardare le navi nei porti. Ma la cosa grandiosa di Galileo era di aver preso quel telescopio, o inventato il telescopio, questo è irrilevante, ma rilevante è il fatto nuovo che Galileo punta il telescopio alla Luna e richiede, cosa totalmente nuova rispetto alla fisica aristotelica o alla fisica fino allora conosciuta, richiede l'invarianza delle leggi della fisica per traslazione spaziale temporale, che qualunque punto dell'universo le stesse leggi si devono applicare. Questo passo di Galileo è enorme dal punto di vista concettuale, e quando, dopo aver puntato il telescopio alla Luna, lo seguiamo nel Sidereus Nuncius, valutare l'altezza delle montagne sulla Luna dalla loro ombra, e quando dopo questa è valutare l'altezza delle montagne, e quando dopo questo esercizio sulla Luna Galileo punta il telescopio sulla Via Lattea e capisce che la Via Lattea non è fatta, come si pensava, da della polvere, ma, come dice lui ancora in bellissimo latino, di innumerarum stellarum, un numero di stelle, e capisce che quel messaggio dato da Giordano Bruno, che esistevano delle altre stelle simili al nostro Sole, era vero, lo fa vedere in tutta la sua grandiosità quando, con una frase meravigliosa, dice: galassia nil aliud est, la galassia non è niente altro che un numero infinito di stelle, delle piccole ce n'è un numero, delle grandi ce n'è un numero grandissimo, delle piccole un numero ancora più grande, e spalanca la visione dell'uomo a quel il primo passo verso la legge dell'universo, che non era senz'altro in Newton, ma che rimane un imprinting, un messaggio importantissimo che sarà ripreso più tardi da Kant e da Laplace nel concetto di universo isola, e che poi arriva alla sua grandiosa verifica sperimentale all'inizio, oggi lo possiamo dire, del secolo scorso, il nostro secolo, del secolo scorso. Siamo a questo binomio di questi due giganti, e da queste leggi ci avviciniamo faticosamente, mediante lo sviluppo di tecniche matematiche, mediante lo sviluppo di osservatori astronomici da Herschel fino ad arrivare ai miliardari della California che regalano i primi grandi telescopi del secolo scorso in California, e arriviamo all'inizio del Novecento con questo bagaglio concettuale e di leggi fisiche che si è arricchito sempre di più come un organismo che ha acquisito che sempre più grande complessità, ma non è una mutazione di specie, nel senso che, questo è uno degli aspetti fondamentali della fisica, la fisica evolve in complessità e in ricchezza di equazioni, ma nell'ambito della validità delle equazioni in cui sono state fatte, la fisica è sempre immutabile. Quindi questo è uno degli aspetti fondamentali della fisica, che la fisica si arricchisce nella sua struttura logica, nelle sue leggi, di strutture sempre più grandiose, ma nel limite di validità in cui le leggi sono state trovate sono sempre valide. È chiaro questo punto. Questo è uno dei misteri, una delle bellezze con cui la nostra conoscenza e le leggi della fisica evolvono. E questo valore imperituro, una volta che la legge della fisica è stata trovata, potrà arricchirsi, ma quella legge in quell'ambito di validità rimane valida per sempre. Non bisogna mai cancellare una legge della fisica, la sua validità continua. Questo rispetto a un'evoluzione di una specie biologica è differente, perché è sempre una specie può, i dinosauri possono finire, comincia un'altra specie e un'altra specie ricomincia. La fisica continua a crescere con ciascun pezzo che mantiene la propria validità in un sistema che è sempre più complesso. Quindi questi sono i primi due punti su quali volevo toccare, questo duplice ruolo di Newton da una parte. Paradossalmente Newton si è poi soffermato, oltre che sui principi, anche su aspetti religiosi, in un libro che è anche tradotto in italiano, sulla natura della Trinità, su cose di questo genere. Galileo non è entrato in questo. Quindi in un certo senso Newton era sfasato rispetto agli interessi propri di Galileo, ma Galileo aveva avuto questa, che credo sulla base di Bruno, questa visione per cui bisogna aspettare più di 200 anni prima che gli scienziati e la cultura se ne impossessino di nuovo. Basti pensare che gli astronomi all'inizio del secolo erano ancora convinti che esistesse un centro dell'universo. Voi ricordate come nel sistema tolemaico il centro dell'universo era dato dalla Terra. Concettualmente questa idea di centralità è stata con l'essere umano, è nata con l'essere umano e si è sviluppata ed è rimasta lì fino agli inizi del secolo scorso. I romani pensavano, i greci stessi pensavano un universo che era centrato sulla Grecia e sul Mediterraneo, circondato poi da acqua. I cinesi nello stesso periodo pensavano a un universo che era centrato sulla Cina. La parola Cina vuol dire centro dell'universo. E poi, mano a mano, con l'idea tolemaica, non è né la Cina né il Mediterraneo, ma è la Terra che è il centro dell'universo. E poi c'è la lotta di secoli, dal sistema tolemaico al sistema copernicano, di avere il Sole al centro dell'universo e il sistema planetario al centro dell'universo. E il messaggio di Galileo non viene colpito. Quando Galileo parla della galassia come un numero grandissimo, grandissimo di stelle, colpisce già questa idea della, di non avere un centro dell'universo. Ma nonostante questo si arriva agli inizi del secolo in cui si cerca ancora di vedere che tutte le stelle girano attorno ad un centro che viene definito il centro dell'universo, che è il centro della nostra galassia. Quindi attraverso i secoli questa idea di centralità, non, o della Terra, o del Sole, o della galassia, era un errore comune fatto attraverso tutti questi secoli. Nonostante che Galileo avesse presentato questa grandiosità di un universo formato da tante stelle simili al nostro Sole, che formavano una struttura molto più grande, che era una galassia. E nonostante che uno scienziato come Laplace, un filosofo come Kant, non so quanti di voi hanno letto il libricino di Kant, non quello grande sulla ragion pura, ma c'è un libricino di Kant piccolo, di cosmologia, bellissimo, non c'è da cambiare una virgola, dove presenta l'idea del concetto dell'universo isola, e ogni isola è una galassia come la nostra. Quel libro era validissimo, ma non era stato letto o apprezzato dagli astronomi. Solamente più tardi, con l'avvento dei grandi telescopi, questa idea di universo isola, di tante stelle che fanno parte di una galassia simile a quella di Galileo, viene portato avanti e nasce la fisica delle galassie. C'era quindi la possibilità, agli inizi del secolo, del secolo scorso, di una grande rivoluzione concettuale. Questa rivoluzione concettuale è stata introdotta da Einstein. Questa rivoluzione concettuale, cerco di dirlo a parole, anche se sono tentato di usare qualche formula, ma cerco di non usarle, è basata sul principio di democrazia. Democrazia einsteiniana. E credo che uno, e si possono, di questa democrazia, cercherò di toccare stasera, se ne possono conoscere tre differenti versioni. Einstein aveva notato che l'errore fondamentale nello studio dell'universo era quello di considerarsi al centro. Nel 1905 Einstein aveva presentato una nuova teoria della fisica, che era la relatività speciale. E una delle grandi rivoluzioni della relatività speciale era il fatto che oltre alle coordinate spaziali, ci fosse anche una coordinata temporale da considerarsi pariteticamente con le coordinate spaziali, che l'universo dovesse essere considerato nella sua versione quadridimensionale, anche se con una particolare metrica non euclidea, ma pseudo-euclidea. L'elemento di distanza in questo spazio non era dato dalla forma pitagorica di L al quadrato, di X al quadrato più di Y al quadrato più di Z al quadrato, ma c'era un termine quadratico con un segno meno, una teoria che presentava uno spazio non tridimensionale ma quadridimensionale, in cui le tre coordinate spaziali e le coordinate temporali avevano delle profonde analogie, anche se rimaneva una differenza sostanziale fra di loro nella struttura della metrica. Ma l'innovazione profonda era che la coordinata spaziale era parte di questa nuova varietà quadridimensionale, e l'elemento della fisica da quel lavoro di Einstein in poi, il nuovo concetto, il concetto di evento. Cioè la fisica deve stabilire relazioni fra eventi differenti. Cosa vuol dire fra eventi? Eventi vuol dire l'insieme di una terna spaziale di un tempo. Quindi non solo di quello che avviene in un certo punto, ma un certo punto a dato tempo influenza altri fenomeni che arrivano in un altro punto a un altro tempo. È un cambiamento profondo della fisica, altrettanto grande della introduzione della teoria di Newton. E come caso particolare la nuova teoria della relatività speciale, nel caso di basse velocità, si ritorna al caso di Newton, ma evolve verso una nuova entità che è la teoria della relatività speciale. E sotto questa influenza della pariteticità delle dimensioni spaziali e temporali, Einstein introduce per la prima volta il suo principio di cosmologia e richiede che l'universo nel suo insieme deve essere equivalente rispetto a qualunque evento dell'universo. Cioè, mentre tutti avevano fatto l'errore di pensare che l'universo avesse un centro privilegiato, Einstein si spinge, fa un doppio salto, che qualunque punto dell'universo, ma non qualunque punto spazio-temporale dell'universo, deve essere equivalente a qualunque altro punto spazio-temporale, cioè evento nell'universo. Un concetto di democrazia spinto al massimo, che non ci sia nell'universo nessun punto privilegiato. Ma lo spinge un passo avanti, che non ci sia nessun punto spazio-temporale. Cosa vuol dire questo? Che qualunque direzione nel tempo e qualunque direzione nello spazio, l'universo deve essere praticamente equivalente. L'universo deve essere estremamente democratico nella direzione temporale e nella direzione spaziale. E Einstein pensa a questo messaggio cosmologico richiedendo che il suo universo, che deve seguire adesso non più soltanto le equazioni della relatività speciale, ma quelle del 1916 della relatività generale, cerca una soluzione di un universo che risulti essere massimamente democratico e non avere nessuno dei difetti di centralità che metodicamente, storicamente erano stati trovati sbagliati. La Terra senz'altro non era il centro dell'universo, il Sole senz'altro non lo era, la galassia neppure. Quindi fa il salto concettuale di presentare un universo estremamente democratico spazialmente e temporalmente. E cosa vuol dire questo dal punto di vista della fisica? Che questo universo, se verifica questo concetto di Einstein della democrazia spazio-temporale, dovrebbe essere immutabile nel tempo, nel infinito passato e nell'infinito futuro, un universo praticamente immutabile in qualunque direzione nello spazio e nel tempo andiamo. Quindi un cambiamento profondo concettuale. E Einstein cercò immediatamente, subito nel 1916, dopo aver trovato le sue equazioni di campo della relatività generale, cercò una soluzione di un universo così fatto, estremamente democratico, e non trovò soluzioni delle sue equazioni. Le sue equazioni della relatività generale non davano soluzioni per un universo così fatto. Ma forse una sola formula.
democrazia della equivalenza di Ante, se non altro per vederle, non te le sto a spiegare, queste erano le equazioni che lui aveva, e queste equazioni non avevano soluzioni per un universo che fosse equivalente di tutti gli eventi. Allora cercò una, credeva talmente in questa equivalenza che modificò le sue equazioni e aggiunse un termine che fu chiamato il termine, da lui il termine cosmologico, questo termine qua, questo termine lambda, il termine cosmologico, pur di avere un universo che fosse democratico per tutti gli spazi e per tutti i tempi, equivalente spazio-temporalmente. Le cambiò le equazioni. Più tardi Einstein considerò quello il più grande errore della sua vita, aver introdotto questo termine. Allora, gli altri concetti che vorrò esporvi è un altro concetto introdotto da Friedman, l'equivalenza di tutti i punti dell'universo. E poi arrivare a una terza formulazione che è quella che crediamo oggi, che è la più importante, l'equivalenza di tutti gli osservatori dell'universo. Questo è il messaggio che voglio spiegarvi ancora. Tutti gli eventi, tutti i punti, tutti gli osservatori. Voglio cercare di spiegare la differenza di questi tre concetti.
Quindi Einstein introduce la sua nuova grandiosa teoria e introduce questo principio di democrazia di tutti i possibili eventi, perché crede in un universo che deve essere sempre uguale, sempre democratico rispetto a qualunque punto dell'universo e a qualunque tempo dell'universo, seguendo la relatività speciale, che deve avere un ruolo simile fra coordinate spaziali e temporali. Il principio di democrazia, insiste, deve valere sia per gli uni che per gli altri. Nel 1922, in Russia, un grande fisico matematico, Alexander Alexandrovich Friedman, lavora sulle equazioni di Einstein originali, le prime, e richiede che l'universo sia ancora democratico, nel senso di Einstein, ma che ogni punto dell'universo sia equivalente a un altro punto dell'universo, ma non ogni tempo dell'universo. Che ci sia una democrazia soltanto spaziale, ma non temporale. E dalle sue equazioni di Einstein originali, Friedman fa nascere un nuovo concetto che diventa popolarissimo fino ai giorni nostri, che è la teoria del Big Bang. Cioè viene fuori dalle equazioni di Einstein, non da principi primi, e questa è una delle potenze incredibili delle equazioni della relatività generale, che se uno assume la omogeneità fra tutti i punti dell'universo, è possibile, proprio da dei lavori fatti da un fisico da un matematico italiano, Luigi Bianchi, alla fine del secolo del 1800, all'inizio del Novecento, dimostrare che esistono solamente un certo numero di geometrie così democratiche, ma tutte queste geometrie possibili, che si chiamano universi di Bianchi, hanno la proprietà che evolvono nel tempo. In altre parole, che l'universo non è simmetrico nella direzione temporale, ma cosa fuori da ogni possibile immaginazione, da Aristotele a Galileo, a Newton, a Laplace, a chiunque, che lo spazio ed il tempo abbiano avuto una loro origine e che esiste un inizio del tempo prima del quale non esisteva praticamente nessun universo, e che l'universo deve necessariamente evolvere. Questo concetto dell'evoluzione dell'universo viene proprio da aver assunto l'equivalenza fra tutti quanti i punti dell'universo. E questi universi sono gli universi di Friedman, che si possono rappresentare molto semplicemente mediante un'equazione molto semplice, 3 a quadrato appunto quadrato più 8 più 2, e dove questo raggio A è praticamente il raggio di curvatura del nostro universo, che potete rappresentare in un caso di un universo a curvatura positiva, come adesso mi lascio andare alle porte, allora un universo a curvatura positiva, immaginatelo come in una rappresentazione bidimensionale, come un palloncino che si espande in uno spazio tridimensionale, lo potete rappresentare come uno spazio a tre dimensioni che si evolve in uno spazio quadridimensionale. Ma il punto, adesso l'ho esagerato, il punto fondamentale di questo universo è che ha un inizio temporale ad un certo tempo. Questo universo è l'universo in cui viviamo, è un universo che è nato da una temperatura molto grande dell'ordine di centinaia di miliardi di gradi Kelvin, e che si è evoluto verso la formazione di strutture che sono le nostre galassie, i pianeti, eccetera, cominciando da una fase iniziale estremamente densa ed ad altissima temperatura. Queste fasi iniziali sono quelle che furono studiate negli anni 50, nel 1950 in poi, da George Gamow, e che sono state trovate sperimentalmente. Cioè, nel nostro universo, se noi guardiamo nel cielo e guardiamo gli oggetti nel cielo, li vediamo, quando li vediamo non allo stesso momento in cui la luce è emessa da questi oggetti, perché gli oggetti più sono lontani più tempo la luce ci mette ad arrivare, e quindi se noi guardiamo degli oggetti lontanissimi li vediamo oggi come loro erano molti anni, molti millenni, decine di migliaia di anni, e possiamo addirittura guardare degli oggetti che sono talmente distanti, miliardi di anni luce di distanza, e quindi esplorare come l'universo era a quei tempi. E uno dei risultati più grandiosi della cosmologia è che siamo arrivati a guardare oggetti a decine di miliardi di anni luce di distanza, e quindi di retrocedere di decine di miliardi verso l'inizio dell'universo e vedere in tempo reale oggi l'inizio dell'universo. Non avevo pensato di potervi portare, ci ho pensato soltanto stasera, di potervi portare le immagini di Boomerang, di questo bellissimo esperimento fatto dalla Sapienza da Roma, da un gruppo di ricercatori di Roma, assieme all'Università di Caltech, Paolo De Bernardis a Roma con un suo gruppo di ricerca e un gruppo al California Institute of Technology. E questi scienziati hanno portato un pallone stratosferico nell'Antartide, e durante la notte dell'Antartide, che hanno fatto volare per vari mesi questo pallone stratosferico con degli strumenti di estrema delicatezza, estremamente avanzati, che superano anche quelli del satellite Kobe, che ha visto questo alcuni anni fa, il grande satellite americano che ha verificato le fasi iniziali dell'universo. E questo esperimento che si chiama Boomerang, del gruppo di Roma e California, si è spinto a vedere le prime granularità. Si vedono in questo fondo, in questa radiazione di fondo, le prime granularità di formazione delle prime strutture dell'universo da cui nascono le galassie. E si vede proprio su questa immagine questa granularità corrispondente alle prime ammassi di galassie formati, perché si riesce oggi a vedere, guardando abbastanza distante, cioè sforando la nostra galassia, guardando al di là delle stelle della nostra galassia, andando al di là delle galassie più lontane, si riesce ad andare talmente indietro nel tempo, decine di miliardi di anni luce, e vedere la fase primordiale in cui l'universo era estremamente caldo è estremamente caldo e omogeneo, e le prime granularità che formano le galassie, le strutture da cui noi qui vediamo. Questa, questa immagine l'avrei potuta portare, ma non è ancora pubblica e sarà in ogni caso sul web fra qualche tempo, in via di pubblicazione su Nature, ma è stupenda, perché si vede questa prima granulosità. Quindi dalla relatività generale, nonostante un'attitudine troppo ottimistica di Einstein, di cercare una visione di un universo estremamente democratico nello spazio e nel tempo, ma ritenendo la democrazia solo per la parte spaziale, non per la parte temporale, ne viene fuori una visione dell'universo estremamente potente, ed è che l'evoluzione di molti dei concetti newtoniani e di relatività generale. Esiste però nella cosmologia di Friedman ancora un punto che è molto molto delicato, concettuale, e che vi cerco di far vedere mediante un diagramma, prima di passare a questa ultima forma di democrazia, che è l'equivalenza fra tutti gli osservatori, che è la forma più... Ci sono due punti delicati ancora in cosmologia. Uno che vi faccio vedere con un diagramma molto semplice, e poi un altro per cui ritorniamo all'equivalenza di tutti gli osservatori. E poi dopo chiudiamo e lasciamo domande. Allora, prima un punto concettualmente molto delicato, anche se il diagramma che vi faccio vedere è molto semplice.
Non so se il diagramma è semplice, forse la comprensione è un pochino più delicata. Questa è la singolarità iniziale. Estremamente densa. Noi siamo qua, questo è il tempo. Se riceviamo dei segnali dal passato, questi segnali arrivano a noi da della luce che viene emessa e raggiunge noi. Questo diagramma che vorrei spiegarvi e poi ritornare su questo. Se noi andiamo verso le fasi primordiali dell'universo, noi siamo qua, riceviamo dei segnali di luce di qua e dei segnali di luce di qua. Cosa vuol dire questo? Se prendiamo il nostro telescopio e se prendiamo il nostro telescopio e guardiamo in una direzione e guardiamo nel lontano passato, riceviamo dei segnali di luce che arrivano dal cono di luce, va bene? In quella direzione. Bene. Puntiamo il telescopio in un'altra direzione, ortogonale, nella direzione opposta, di là, e riceviamo dei segnali che vengono dalla fase primordiale dell'universo di là. La cosa fantastica
è che i due segnali di luce che vengono da queste zone dell'universo completamente opposte sono identici. Mentre il paradosso è che le due zone da cui i segnali di luce che noi vediamo venire dal passato sono identici nelle due direzioni spazialmente opposte, mentre le due zone non hanno ancora avuto il tempo di conoscersi fra di loro. Quindi otteniamo dei segnali che arrivano da zone che non si conoscono ancora nell'universo, ma che sono identiche. Questo è uno dei grandi paradossi della cosmologia di Friedman, e probabilmente avremo a Roma nel mese di luglio un grande incontro con un migliaio di scienziati, e c'è un grande numero di scienziati che pensa che ci sia stata prima, nelle fasi primordiali dell'universo, una fase di mixing o una fase di inflation che abbia condotto a una uniformizzazione dell'universo nelle fasi primordiali di contatto fra le regioni in cui l'universo era molto, molto denso, da cui poi nasce la fase odierna. E la mia versione di questi fatti, però, e per questo forse mi diletto andare a rileggere Platone e andare a rileggere alcuni dei punti fondamentali di Galileo, è che probabilmente non c'è bisogno di questa necessità di collegamento per avere le parti dell'universo spazialmente sconnesse identiche, perché c'è alla base proprio quella idea di Galileo fondamentale che le leggi della fisica devono essere immutate rispetto a qualunque posizione spazio-temporale esista. E quindi l'univocità delle leggi della fisica, che è una ipotesi ancora maggiore rispetto all'univocità delle strutture dell'universo, probabile lì sia il problema di questo paradosso. E bisognerà veramente andare ai fondamenti per capire se questo paradosso può essere spiegato proprio nella identità delle leggi della fisica e quindi nella univocità della possibile soluzione del Big Bang. Nel caso ritorno su questo nella discussione, ma vorrei ritornare adesso all'ultimo punto, che la democrazia di tutti gli osservatori. Questa è la formulazione forse più moderna del principio di democrazia einsteiniana in cosmologia. Se noi guardiamo intorno a noi, non vediamo un universo in cui ogni punto è equivalente a ogni altro punto. In questa direzione l'universo è differente da quest'altra direzione. E quindi cosa vuol dire che tutti i punti dell'universo devono essere equivalenti? In fondo, se noi guardiamo il sistema solare e prendiamo la galassia, senz'altro tutte le direzioni non sono fra di loro equivalenti. Quindi l'unica soluzione perché i punti dell'universo, perché l'universo di Friedman funziona, è che se si presenta una parte dell'universo abbastanza grande in cui si mettono un certo numero di galassie abbastanza grande, pur di fare la media su tutte quelle galassie, quella parte dell'universo mediato risulta essere equivalente a un'altra parte dell'universo dovutamente mediato. C'è questo concetto di media che deve essere considerato in quella equazione, l'equivalenza di tutti i punti dell'universo. Anche se, andando nelle fasi primordiali dell'universo, l'universo diventa di fatto omogeneo e isotropo, E allora tutti i punti, fisicamente i punti dell'universo, nella fase primordiale, sono equivalenti a tutti gli altri punti dell'universo. Quindi nelle fasi primordiali è vero che tutti i punti dell'universo sono fra di loro equivalenti, ma più tardi bisogna prendere l'idea di media, di un valore medio su molte centinaia o migliaia di galassie. Allora, nella media l'universo è... E uno potrebbe fermarsi lì, ma di recente, quando si sono guardate le galassie fra di loro, si è scoperto che la distribuzione fra i differenti tipi di galassie, nella densità, nella distribuzione spaziale, non era random, non era a caso. Ma esistono delle correlazioni fra, se io prendo un centinaio di galassie, migliaia di galassie, esistono delle correlazioni fra la distribuzione delle galassie una rispetto alle altre. Cosa vuol dire questo? Vediamo se riesco a dirlo in una forma differente. Se io prendo per esempio... un ramo di pino e prendo delle piccole porzioni di un pino, trovo che quelle piccole porzioni non sono distribuite a caso, ma hanno delle distribuzioni filiformi. Se io prendo delle piccole particelle di una foglia di quercia, scoprirò che esistono delle relazioni matematiche fra le differenti parti di una foglia di quercia che sono differenti da quelle di pino. E la matematica oggi è riuscita a formulare queste correlazioni mediante dei concetti che si chiamano i frattali. Cioè, se uno prende una foglia di quercia o una foglia filiforme, un ago di pino, matematicamente può caratterizzare la distribuzione delle particelle mediante delle funzioni, tecnicamente si chiamano funzioni di correlazione, fra le differenti particelle e dalla dimensionalità di questi oggetti. La dimensionalità dell'ago di pino è dell'ordine di 1 filiforme, la dimensionalità della foglia di quercia è vicino a 2. Le galassie sono non dei fili e non delle foglie di quercia, ma seguono le leggi di correlazione dei frattali. Hanno una legge di potenza dell'ordine di 1.8. E il frattale ha una particolarissima proprietà, che è omogeneo, nel senso di, è democratico, nel senso di Einstein, è democratico. Nel senso che ogni punto del frattale è equivalente a ogni altro punto del frattale, ma non ogni punto del frattale è equivalente a ogni altro punto del frattale, ma non dello spazio del frattale. Cioè, se uno sta sulla foglia, ogni punto è equivalente a un altro punto del sistema, ma non dello spazio in cui egli è. E quindi l'ultima forma di democrazia, che si verifica anche non solo in media ma anche intorno alle galassie, è che l'universo non è equivalente né rispetto a ogni evento, senz'altro no, ma non rispetto a ogni punto come pensava Friedman. Capita che nell'universo primordiale i punti, l'universo è talmente omogeneo che allora ogni punto è equivalente a un altro, ma il vero principio cosmologico è un altro, è che l'universo risulta essere e democratico ed equivalente solo dove ci può essere un osservatore, cioè dove c'è un pianeta, un sistema planetario. Allora c'è un principio ancora più profondo, che non è ogni punto dell'universo, non è ogni evento, non è ogni punto dell'universo, ma ogni punto dove c'è un osservatore è equivalente a ogni altro osservatore. E questo era quello che Einstein veramente voleva. Cioè è uno sdoppiamento fra la pura matematica, fra il puro principio, fra la matematica e fra la fisica e l'osservatore. L'universo è democratico rispetto a ogni osservatore, e questo è il messaggio più profondo che viene dalle ultime distribuzioni delle galassie. E tutto questo è nato e si è sviluppato mai in contraddizione con le leggi passate, ma è stata un'evoluzione graduale che è passata attraverso lo studio anche dell'applicazione di sistemi biologici, di distribuzione matematici, come, ed è nato gradualmente da quella prima idea di Galileo che ci ha fatto vedere l'immensità dell'universo nella galassia, alle idee di Kant e Laplace, alle idee di Friedman, alle idee più moderne. L'altro paradosso, questo, per intenderci, l'altro paradosso, se il primo conduce, ed era il tema di questa sera, a Galileo e Newton, l'altro paradosso è qualcosa di molto più profondo. Perché le leggi della fisica debbano essere invarianti rispetto a qualunque posizione dello spazio e del tempo, per questo forse bisognerà spingersi ancora più indietro, e mi diletto ancora, e spero che qualcuno di voi lo farà come faceva Heisenberg, perché no, di prendere qualche spunto dal Timeo di Platone e andare a vedere se il mondo delle idee aveva una sua realtà.
Grazie professor Ruffini, grazie, spero che abbiate apprezzato la ricchezza nella compattezza del disegno, nella unitarietà del disegno che ci ha presentato, e do subito spazio anche perché abbiamo un quarto d'ora per chiarimenti e domande. Prego.
Tutto chiaro.
Volevo che tu tornassi un attimo su quello che hai accennato della non necessarietà di scomodare l'inflazione per risolvere il paradosso dei segnali.
Perché penso che ci sia, prima di tutto, l'inflazione così come viene formulata oggi nei libri funziona solo partendo da degli spazi che sono omogenei per inizio. Quindi per valere, questa è una parte tecnica, per valere le equazioni si vuole spiegare perché lo spazio è omogeneo e isotropo, però il meccanismo della inflazione, così come formulato, è valido soltanto su spazi che sono omogenei isotropi, quindi si implica parte del problema nella dimostrazione, si usa già il punto di partenza. Mentre invece nessuno riflette, questa è l'ultima frase che ho detto ci credo profondamente, cioè noi non possiamo descrivere la natura senza riflettere alla realtà e all'esistenza delle leggi fisiche. Cioè più andiamo avanti nella descrizione della natura, più prepotente e chiaro è il fatto che le leggi fisiche si applicano indipendentemente dallo spazio e dal tempo ed esistono. Ne stiamo vedendo anno dopo anno il crescere enorme, dalle equazioni di Newton alle equazioni di Einstein, alle equazioni delle teorie unificate. È una teoria che cresce come un essere umano che evolve, come un essere biologico, da un essere fino all'essere umano, evolve. Le leggi della fisica evolvono nel tempo e diventano sempre più complesse, sempre più ricche. Ed è sempre più chiaro che sono una realtà e bisogna spiegarle prima o poi da dove vengono, cosa rappresentano nell'universo. Cioè, se uno vuol fare la teoria dell'universo non può considerare il problema delle leggi staccate dal bilancio totale della realtà. Ed è sempre più chiaro che queste leggi sono invarianti spazio-temporalmente. E non sono negligibili e fanno parte dell'informazione dell'universo, come fanno parte i neutroni, i protoni, le molecole su cui... E questa non può essere negletta. Ora, la cosa, se uno accetta che le leggi della fisica risultano essere uguali in tutte le parti dell'universo, allora non c'è da stupirsi, pur di dimostrare che la soluzione sia univoca, che zone spazialmente non in contatto, ma che verificano le stesse leggi, risultano essere uguali. Vorrebbe dire semplicemente che partono dalle stesse condizioni iniziali. Ora il passo da fare è dimostrare che quelle soluzioni devono essere per forza uniche. Beh, questo forse è possibile farlo. È un altro approccio, ma secondo me molto più provocatorio e molto più profondo che non l'inflazione. L'inflazione per me è una forma di paganesimo, cioè per permettere due zone a essere uguali devono per forza conoscersi e comunicare. È una forma molto, molto pagana, molto grossolana. Senz'altro la natura può trovare delle forme più sofisticate, tanto più che ha trovato l'invarianza delle leggi della fisica, per cominciare. Non so se è chiaro, ma non vorrei che questo rimanesse un fate domande per vedere anche cosa sono riuscito a sì. Ma vorrei anche domande da qualche giovane, per vedere se ha funzionato o meno.
Dal punto di vista osservativo, pensi che in qualche modo sia possibile andare a osservare l'universo quando è una temperatura superiore di 6.000 gradi o no?
Beh, senz'altro una parte di quelle... La domanda è se l'esperimento di Boomerang di cui ho parlato fa vedere l'ultima parte dell'universo, quando l'universo diventa trasparente alla radiazione e si vedono queste strutture, queste granularità nella radiazione di fondo cosmologico. E quello che il professor Sindoni chiedeva è: c'è qualche maniera di esplorare le fasi che sono otticamente dense e da cui non possiamo ricevere dei fotoni? E chiaramente questo è possibile, per esempio, nella nucleosintesi cosmologica, spingersi, cioè non è che non si potrà vedere con la radiazione elettromagnetica, ma senz'altro, per esempio, quello che Fermi ha fatto con la nucleosintesi cosmologica, ci sono dei criteri per spingersi più in là delle parti visibili da vedere. La composizione chimica delle prime strutture dell'universo. Questo, per derivare questo devi conoscere cose a temperatura più alta. E probabilmente ci sono anche altre maniere, senz'altro ci sono altre maniere con la fisica dei neutrini, perché il 90% di questa materia dell'universo è formata di materiale, e in un certo senso questo messaggio che come noi pensavamo una volta di essere al centro dell'universo, la Terra al centro dell'universo, il Sole al centro dell'universo, eccetera, fino a qualche anno fa pensavamo sì, ma in fondo la materia così come la conosciamo è quella che forma tutto l'universo. Negli ultimi 10 anni e negli ultimi giorni anche dal New York Times, eccetera, ci siamo resi conto, no, che il 90% dell'universo è di materia differente da quella che noi conosciamo sotto forma di neutroni, protoni ed elettroni. E quindi la fisica di questa materia cosiddetta oscura, che non forma stelle, pianeti, ma è inerte dal punto di vista delle interazioni elettromagnetiche e forti, può essere una avenue per andare a sondare le parti vicino alla singolarità iniziale e eventualmente andare a toccare su questo paradosso di perché queste regioni sono sempre più simili fra di loro. Ma il mio punto è che vorrei ritornare: l'universo, più vai a temperature alte, più semplice è e più privo di strutture è. Quindi il punto chiave è capire, la domanda chiave dell'universo è capire perché il rapporto fra fotoni e barioni sia 10 alla 9. Questo è il problema chiave, cioè perché l'universo nasce con lo stesso numero di, con la stessa temperatura, con la stessa materia in zone differenti. C'è qualcosa di fondamentale, perché le leggi fisiche implicano che materiale estremamente complesso, compresso, abbia quella struttura? Questa è la domanda, che secondo me ha una sua soluzione intrinseca, senza andare a prendere inflation, senza pretendere che hai comunicazione causale. Ma l'invarianza delle leggi della fisica più l'univocità della soluzione probabilmente portano questi dati.
Quindi il Sole è diverso dalla Terra, la Terra è diversa dalla Luna, ok, ma le leggi che fanno muovere il Sole all'interno della galassia, la Terra attorno al Sole, la Luna attorno alla Terra, sono le stesse. Ecco. È acceso? Si sente? Sì, si sente. Allora, lì mi viene di pensare che forse alla fine rimangono solo le leggi, cioè, forse alla fine il concetto di materia, di oggetto, sparisce. E se l'oggetto sparisce e rimane solamente la legge, allora può aver senso che ci sia una uniformità, una omogeneità perfetta. Poi volevo fare due domande, non so se è il caso, forse i tempi sono stringenti, ma io ho sempre fatto fatica a capire la legge di composizione della velocità della relatività speciale. Cioè, perché mi è chiaro vedere che, intuire che un oggetto, un proiettile, si legge nei libri di fisica, no? È lanciato da un corpo in movimento, abbia una velocità che si compone con quella del... Non mi è chiaro vedere come invece la luce possa avere una velocità che è indipendente dall'oggetto che la emette. E anche il concetto di etere, mentre mi è chiaro vedere, non so, una perturbazione ondulatoria in un fluido, il sasso gettato nell'acqua che crea delle onde, le quali si muovono a una velocità che è determinata dal mezzo, okay? L'acqua, e non dalla velocità di chi lo perturba. Ecco, l'etere esiste o non esiste? Oggi si può ancora parlare in fisica, in relatività speciale, di etere o no? Vedi. E l'altra domanda è il concetto del, non so, il paradosso. Io l'ho letto con il descritto come termine, il paradosso dei gemelli. Ma se è vero che tutto è relativo, com'è che uno dei due gemelli ritorna dal viaggio all'intorno dell'universo ed è più giovane del fratello che è rimasto sulla Terra.
Hai 9 minuti per rispondere.
Questo si fa in un corso di terzo anno, si dedica un anno per rispondere a tutte queste cose, non ho il tempo di fare un corso di terzo anno, ma contrazione di relativistica. Ma posso dire gli statement che sono rilevanti a questo. Il primo è, velocemente, poi la Luna, le stelle, la diversità, le sedie, la diversità dell'universo in cui viviamo, è chiaro, le leggi sono analoghe, ma quando lei prende le fasi iniziali dell'universo, cioè quando comprime la materia, e fino al punto che la distanza, che le stesse molecole toccano le une sulle altre, si spappolano, e tutto il materiale diventa densità talmente alte che praticamente si va a una composizione uniforme. Questa è la tendenza, la temperatura dell'universo cresce e il materiale, la densità cresce e l'universo si omogeneizza verso le fasi iniziali. Ora, questa tendenza dalla diversità di oggi alla omogeneizzazione a grande densità e grandi temperature fa sì di chiedersi se per caso non si semplifica ancora ulteriormente andando a densità ancora più grandi. Questo è il, rimanendo fermo che le leggi della fisica rimangono uguali, ma già a 6.000 gradi la temperatura di cui parlava Elio Sindoni, l'universo appare estremamente omogeneo e isotropo, perché praticamente si hanno nuclei e elettroni in plasma ed è praticamente omogeneo, tranne queste piccole strutture che sono i semi da cui nascono le galassie. Venendo alla seconda domanda, nulla di peggio in fisica e nulla di più grandioso da parte di Einstein di essere andato contro l'educazione e il senso comune. La grandiosità di Einstein, io lo dico sempre agli studenti nel corso di teorica quando introduco la relatività speciale, la grandiosità di Einstein è stato proprio quello di dimenticarsi del senso comune e di identificare pochissimi concetti che non devono essere giustificati intuitivamente, ma devono essere apprezzati per essere stati identificati, anche se non erano apprezzati dalla cultura vigente. Uno dei quali il sistema inerziale, l'altro la velocità della luce indipendente dalla velocità della sorgente, quei pochi, e il principio della relatività speciale, quelle poche ipotesi o principi che, se assunti, non se giustificati concettualmente, emotivamente, ma se assunti rispetto a tutta la conoscenza umana, quelli assunti sono la base della nuova fisica. Questa è la grandezza di Einstein. Aver isolato da una cultura che non presentava, e non presenta lei, ma non presenta molti altri, questi concetti come immediati o naturali, ma averli identificati, aver capito che questi erano i punti fondamentali delle leggi fisiche che fino allora non erano stati conosciuti. Allora, una volta che queste ipotesi che sono ancora più importanti, che Einstein diede il nome di principi perché erano ancora più importanti di semplici ipotesi assunte, si fa vedere che la legge della fisica si applicano in questa nuova forma, che contengono come casi particolari le vecchie leggi della fisica e che fittano i dati, e allora bisogna educare i ragazzi, e sono convinto che già da adesso fra qualche anno, se non vengono distrutte le università, se non vengono distrutte le scuole, si potrebbe arrivare ad avere gli studenti del liceo di educarsi in forma nuova secondo la relatività speciale, già a ragazzi molto più giovani, non sollazzarsi sulle vecchie idee di base dell'etere, eccetera, ma partire direttamente dai presupposti einsteiniani, un ragazzo di relativamente giovane potrebbe fare questo già a 10 anni. Cioè, la relatività speciale, di nuovo, io insisto, nelle mie lezioni ci sono due teorie, la relatività speciale e la relatività generale, sono tutte e due difficilissime, e la ragione che dico ai miei studenti: la relatività speciale è difficilissima perché è semplicissima, cioè è molto più semplice di qualunque altra teoria fisica, ma bisogna togliere tutte le croste delle cognizioni, delle maleducazioni concettuali che abbiamo avuto. E questo è che è difficile. Ma la teoria della relatività speciale è di una semplicità incredibile, però bisogna ben capirla. Una volta capita è semplicissima. La relatività generale no. La relatività generale è difficile perché è difficile. È difficilissima. Ma la relatività speciale è difficilissima perché è semplicissima. Quindi non si intrattenga però col dire io la mia cognizione non è intuitivo. Non deve essere intuitivo, però può capirla, e una volta capito allora va avanti. La questione dei gemelli faceva oramai al CERN, dappertutto si possono verificare questi esperimenti. La ragione è che un sistema rimane nel sistema inerziale, l'altro è sottoposto a sistemi non inerziali, quindi c'è una rottura fra la simmetria dei due.
Solo se telegrafica, se no stacchiamo la spina.
Ma io avevo una domanda in merito all'equivalenza, cioè su cosa si intende esattamente. Abbiamo parlato di equivalenza di eventi, di punti e di osservatori, perché se l'equivalenza è relativa alla validità delle leggi, che devono essere le stesse, allora è una cosa dettata da necessità di osservazione, come è successo per la relatività generale ristretta. Ma se è un'equivalenza in termini di isotropia, di sistema omogeneo nello spazio e nel tempo, allora non vedo la necessità, cioè al di là del fatto che può essere bello esteticamente pensare al fatto che non vi siano e non debbano esserci simmetrie centrali, simmetrie. Il punto è che poi anche l'osservazione della materia, lo stesso atomo, molecola, gli si può identificare delle particolari simmetrie, e quindi questo portato su grande scala. Cioè, quello che non capisco è, parlavamo di queste intuizioni, o comunque di questo valore di Einstein nell'andare oltre al luogo comune o al senso comune, però da una parte c'era la necessità nella realtà ristretta di individuare una compatibilità tra osservazioni che dovevano essere rese possibili congiuntamente, invece in questo modo di dover individuare un'equivalenza non riesco a capirlo.
Il problema è le leggi fisiche sono valide spazialmente e temporalmente, dopodiché potrebbe avere un universo a priori senza nessuna particolare simmetria. Ora, da principi primi Einstein ha presentato questa idea di equivalenza, di democrazia, e ci sono 3 livelli di democrazia, su questo ho insistito, sugli eventi, sui punti oppure sugli osservatori. Cosa vuol dire sugli osservatori? Vuol dire che se lei punta in qualunque parte dell'universo, va bene, il suo telescopio, in media, va bene, vede le stesse cose di qualunque altro, che non è triviale, che qualunque altro osservatorio a 1 milione di anni luce di distanza punta di nuovo il telescopio e in media vede le stesse cose intorno a lui che noi vediamo intorno a noi. L'universo appare essere strutturato così, cioè che non c'è un'equivalenza di eventi, non c'è un'equivalenza di punti, ma c'è solamente un'equivalenza fra punti dove c'è un sistema planetario dove si può osservare. È un po' come la foglia, ogni punto della foglia equivalente a un altro punto fa parte dello stesso frattale, ma non un punto fuori o sotto la foglia, dentro la foglia. E l'universo è fatto così. Cioè Einstein aveva ragione di presentare un principio cosmologico, ma la formula più vicina alla realtà è quella che presuppone l'equivalenza rispetto a un osservatorio.
Dobbiamo chiudere? Perché c'è un treno, no, non possiamo. Dopo, professore, è tardi, ah, vabbè, non ce la fai. Deve andare a Roma.
Devo rientrare, gli aerei fanno, cosa, allora devo prendere il vagone domattina alle 8 ho appuntamento. Però se voi guardate www.icra.it, abbiamo il nostro nuovo sito web, non ho ancora messo le conferenze pubbliche, ma lì potete seguire le attività nostre internazionali di ricerca, e fra poco cominceremo anche a mettere queste conferenze pubbliche dove potete seguire, e stiamo sviluppando un web proprio per la ricerca.
Ecco, così lo seguiremo e potremo cercare di rispondere alla domanda con cui ci ha lasciato.
Potete anche seguirci la prossima settimana, il 10, trasmetteremo sul web dall'Australia, dove col primo ministro della Western Australia stiamo inaugurando il nostro centro a Perth.
Ecco, quindi rifletteremo sulla domanda sul perché, sulla realtà delle leggi fisiche. Su questo torneremo anche la prossima, devo darvi soltanto l'avviso del prossimo appuntamento che ci permetterà proprio di seguire questa pista. Il prossimo incontro e ultimo del percorso di quest'anno sarà col professor Ghirardi, docente a Trieste, e sarà sulle tematiche della rivoluzione quantistica. Interverrà anche il presidente di Euresys, Marco Bersanelli. Sarà comunicata la data e in modi e tempi opportuni, comunque sarà dopo Pasqua. Vi invitiamo a prendere visione degli altri appuntamenti del Centro Culturale e della rivista MC Quadro, cui ci si può anche abbonare. Buonanotte.